Titolo V. Le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai radioascoltatori di Rai Radio 1 che si sono sintonizzati sul nostro programma. Parliamo di Titolo V, che è quella parte della Costituzione italiana in cui vengono disegnate le autonomie locali, comuni, province e regioni. L'attuale struttura delle regioni deriva da una serie di riforme del Titolo V cominciate negli anni 70 e terminata con la riforma del 2001. Lo scopo di tutte queste riforme, compresa quella del 2001, era dare allo Stato italiano una fisionomia più federalista, nella quale i centri di spesa e di decisione si sarebbero spostati dai livelli più alti, lo Stato centrale, a quelli più locali, avvicinandosi così ai cittadini. L'autonomia speciale di cui oggi godono, nella cornice della regione Trentino Alto Adige e Südtirol, le province autonome di Trento e Bolzano, costituisce il risultato di una situazione particolare e di un percorso storico significativo. Tuttavia, lo statuto speciale che tale autonomia esprime non ha mai contenuto e tuttora non contiene alcun riferimento specifico ai propri fondamenti. Il vero e proprio testo normativo dello statuto potrebbe essere preceduto da un preambolo che in forma sintetica riassuma le circostanze, i valori e gli obiettivi che costituiscono i fondamenti dell'autonomia speciale delle comunità insediate nel Trentino Alto Adige e Südtirol. L'espressione dei valori fondanti e fondamentali dell'autonomia dovrà essere formulata in modo da favorirne la condivisione a livello nazionale ed europeo, assicurandone la coerenza con i principi e dei valori della Costituzione, rispetto ai quali possono essere valorizzati gli elementi di specificità che caratterizzano il territorio e le popolazioni insediate nel territorio della regione. Il preambolo si propone quindi di raccogliere tutti gli elementi essenziali per descrivere l'identità particolare della regione. Dovrà essere breve, chiaro e tale da poter durare nel tempo e soprattutto comprensibile agli ascoltatori. Ecco perché abbiamo chiamato nella nostra introduzione le esigenze della collettività. Siamo in compagnia oggi del professore emerito Paolo Pombeni, storia dei sistemi politici europei all'Università di Bologna. Buongiorno.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Buongiorno professore. Ecco, noi con lei volevamo affrontare un po' il problema. Nelle precedenti puntate abbiamo fatto un quadro un po' generale, no? Con il professor Falcone e il professor Voelke, che sono presidente e vicepresidente della Consulta. Ecco, volevamo parlare dei fondamenti dell'autonomia speciale.
Beh, i fondamenti dell'autonomia speciale sono innanzitutto dei fondamenti di tipo storico, nel senso che l'autonomia speciale in queste terre deriva dalla loro natura composita, che vedono una parte del territorio, diciamolo in termini banali per farci capire, di lingua italiana e una parte del territorio prevalentemente di lingua tedesca. Anzi, quando questo venne acquisito nel 1919, dopo la Prima Guerra Mondiale, quasi integralmente di lingua tedesca. La minoranza italiana in Sudtirolo all'epoca, se ricordo bene, sfiorava il 2%, cioè era una minoranza non esistente. Abbiamo avuto una storia lunga, perché naturalmente la convivenza di queste due componenti è sempre stata una convivenza problematica. Il Sudtirolo, come dice il nome stesso, era un pezzo del Tirolo più grande, e quindi gli abitanti di queste terre si sentivano parte di una comunità che era quella che si chiamava l'antica contea del Tirolo, a cui il Trentino era stato aggiunto solo in tempi relativamente recenti, nel 1814. Questa era la realtà. E il fascismo su questa realtà si introduce in maniera estremamente violenta, perché anziché riconoscere questa peculiarità si inventa, diciamo così, non so come dire, la pretesa assurda di snazionalizzare questi territori e di toglierli dal loro antico legame, fino al punto, come sappiamo, di vietare l'uso della lingua tedesca perfino nelle prediche in chiesa, nelle cerimonie pubbliche, eccetera, eccetera. Quando crolla tutta l'impalcatura con la Seconda Guerra Mondiale, si riapre il problema di che cosa fare. Queste, le popolazioni, insomma, la componente soprattutto tedesca del Sud Tirolo, nel frattempo il fascismo ha, come possiamo dire, favorito una abbastanza consistente immigrazione italiana, quindi non è più un territorio in cui gli italiani sono il 2%, gli italiani sono un po' di più, insomma sono fra il 35 e il 40%, adesso sa, le percentuali in questi casi, come dire, sono sempre un po' ballerine. Comunque si pone il problema, la componente sul tirolese, storica tedesca, chiede che venga rivisto il problema della sua appartenenza al sistema politico italiano. Si apre una grande querelle, adesso poi se vuole possiamo andare nei dettagli, ci si illude da parte dei sudtirolesi che sia possibile fare un plebiscito, cioè un referendum per vedere dove si vuole andare, non si vuole andare, non verrà fatto, perché non viene fatto per nessun tipo di popolazione. Teniamo conto che ovviamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, il mescolarsi di popolazioni, soprattutto nell'Europa centrale, era un fenomeno enorme. Se si andava dietro le linee etniche non si sapeva come organizzarsi. Alla fine di questa complessa vicenda, gli alleati spingono per un accordo fra le due parti. Nel frattempo ovviamente da una parte c'è la relativamente neonata Austria, perché l'Austria nasce nel 19, poi nel 38 si viene inglobata dal Reich tedesco, poi adesso torna indipendente, e l'Italia.
L'autonomia del Trentino Alto Adige e Südtirol esprime un punto di equilibrio istituzionale e culturale che ha fondamento nell'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, dico bene?
E lì nasce il famoso accordo De Gasperi-Gruber, che decide che esiste questa regione mistilingue, chiamiamola così, insomma, questa regione che comprende popolazioni di lingua tedesca e popolazioni di lingua italiana. Questa è l'origine della regione. Naturalmente, in presenza di questa situazione anomala, si diceva non è che potete governarla come si governano tutte le altre, perché qui ci sono dei problemi molto particolari, e quindi si va verso questa autonomia. Teniamo conto che dal punto di vista storico questo viene agevolato da un fatto che oggi è un po' dimenticato, cioè dal fatto che nell'ambito italiano si doveva dare autonomia anche alla regione Sicilia, che era lì lì per fare una scissione, perché anche lì c'è una storia lunga e complicata, i rapporti della Sicilia con gli alleati come primo paese in cui esiste lo sbarco degli alleati, eccetera, eccetera. E quindi ci si orienta su questa cosa e nasce questa autonomia così come noi la conosciamo oggi, la quale naturalmente poi si radica storicamente nel discorso di dire, beh, ma i territori, soprattutto i territori alpini, difficili, eccetera, eccetera, hanno sempre conosciuto lungo la loro storia una tradizione di autogoverno, perché chiaramente...
E in questo anche il Trentino.
Appunto, c'è il Trentino che è il Sudtirolo, perché ovviamente territori in cui le connessioni viarie sono complicate, è difficile fare, la gente, insomma, diciamolo con una battuta, farci capire, deve far da sé, non è che può aspettare che arriva il potere centrale, quale che esso sia. E quindi c'è questa abitudine all'autogoverno che si è profondamente radicata e che, devo dire, da questo punto di vista era stata in larga parte rispettata anche dall'impero asburgico, perché l'impero asburgico era uno strano ircocervo, molto moderno da un certo punto di vista, molto antiquato da un altro punto di vista, e quindi cercava di far finta che salvava tutte le tradizioni, quindi comprese quelle degli autogoverni locali, con una forma di centralismo abbastanza forte, e quindi a seconda dei casi l'autogoverno locale aveva un po' più di spazio oppure il centralismo faceva sentire il suo peso.
Proprio a questo proposito si è parlato spesso di un momento, diciamo, quasi tragico da un punto di vista sociale, quando nel 1957, mi pare, ci fu quella rottura tra il Sudtirol e il Trentino, quando si rivendicava il diritto proprio ad essere loro autonomi totalmente.
Sì,
addirittura il Los von Trient, no? Di Sirius Maniago a, certo, Castelfermino. Ecco, in quel caso come reagì subito, in questo caso naturalmente lo Stato centrale, insomma, come visse quel momento così drammatico?
Allora, quel momento è effettivamente un momento molto, molto drammatico da tanti punti di vista. Allora, dal punto di vista dello Stato centrale, bisogna ricordare una cosa: l'Italia non aveva, lo Stato italiano non aveva nessuna tradizione, non dico federalista, ma neanche particolarmente benevole verso i poteri locali. Anche qui bisogna tenere conto di un fatto storico. Lasciare spazio ai poteri locali significava nel sud Italia lasciare spazio ai notabilati molto regressivi.
Discutibili, diciamo.
Molto discutibili. Quindi, per esempio, teniamo conto che inizialmente nell'unificazione, per esempio, la scuola era stata lasciata in gestione ai comuni, poi lo Stato se la riprende perché scopre che i comuni non chiamano i maestri, non investono, non fanno cose. Quindi lo Stato aveva questa idea, lo Stato è progressista, il potere locale è conservatore. Naturalmente qui poi ci sono tutte le cose che vanno a vantaggio dei burocrati che gestiscono queste cose, perché anche questo va detto. Quindi lo Stato centrale, anche nell'applicazione della prima fase del De Gasperi Gruber, è molto poco generoso. Ci si aggiunga un fatto, e anche questo insomma va un po' detto storicamente, che la convivenza fra i trentini e i sudtirolesi nella prima fase non è stata proprio idilliaca. Anche qui per una ragione storica, i trentini erano stati abituati sotto l'impero asburgico ad essere sotto il tallone di Innsbruck, che dava grandissimi vantaggi ai sudtirolesi, e i trentini insomma molto meno. Adesso, come dire, dicevano, beh, adesso è venuto il nostro turno, adesso insomma comandiamo un po' di più noi, che siamo di più nel complesso della regione, e questo aveva creato molti urti con la popolazione altoatesina. Per cui ovviamente Magnago reagisce con questo famoso Los von Trient, via da Trento, recuperiamo questo discorso, sostenendo questa cosa che è, diciamo, ambigua nel trattato dell'accordo di Gasperi Gruber, che non si capisce bene, in realtà si parla di regione con due province, ma non si capisce bene se in realtà la cosa si riferisca soltanto alle zone in cui c'è una reale convivenza fra italiani e tedeschi, adesso per dirla in termini semplificati, oppure all'intera, oppure se questa convivenza vada estesa all'intero arco regionale. Probabilmente è così, De Gasperi spinge per questa interpretazione, i sudtirolesi spingono per quell'altra. No, no, solo la parte sudtirolese, dove insomma, questa immigrazione italiana che è arrivata col fascismo non possiamo mandarla via. Quindi lo Stato centrale reagisce molto malamente, e questa è una delle ragioni che spingeranno poi alla nascita del terrorismo.
Ecco, ma è possibile che, questa è una domanda forse un po' bizzarra, che il malcontento sia nato anche proprio perché la rivendicazione dell'autonomia del Trentino sia stato fatto e voluto proprio per convogliare anche il Sudtirolo? Cioè, il sudtirolese poteva pensare che senza questa rivendicazione loro avrebbero potuto garantirsi una autodeterminazione?
Sì, questa è l'interpretazione, diciamo, di una parte dei sudtirolesi. La questione è complicata, cerco di spiegarla in termini semplici. Quello che accade con l'accordo di Gasperi Gruber è il rovescio di quello che era accaduto con l'impero asburgico. Durante l'impero asburgico i trentini avevano detto: ok, noi non è che vogliamo scinderci dall'impero asburgico, ma non vogliamo stare sotto Innsbruck, quindi voi scindeteci dalla contea del Tirolo e fateci un'enclave autonoma. L'impero asburgico aveva sempre detto: manco per sogno. Perché? Perché ovviamente diceva: beh, dopo che abbiamo fatto questa cosa qui, questi qui 10 giorni dopo dicono: beh, avete riconosciuto che siamo italiani, andiamo di là. O comunque, insomma, quelli di là dicono: avete riconosciuto che veniamo qua. De Gasperi, che aveva vissuto questo periodo dell'impero asburgico, quando arrivano la fase dei trattati, dice: beh, ma noi cosa facciamo? Se diamo l'autonomia al solo Sudtirolo, riconoscendolo che è una parte, chiamiamola così, spuria dell'unità nazionale, prima o poi questi qui diranno: vabbè, ma noi torniamo di là. Allora facciamo come hanno fatto durante l'impero asburgico, teniamo insieme queste due cose, perché tenendo insieme queste due cose diventa evidente che non si può mettere in discussione il confine del Brennero. E questa, guardi, era una cosa che andava bene a tutti all'epoca, perché l'ultima cosa che si voleva fare dopo la Prima Guerra Mondiale era mettersi a fare questioni di confini, perché se si metteva a mettere in discussione i confini saltava tutto il sistema europeo.
Ecco, però c'è anche da dire che prima, appunto, se prendiamo come riferimento la Prima Guerra Mondiale, i confini sono un po', diciamo così, aleatori, perché non dimentichiamo che il Trentino e il Sudtirol sono entrati in Italia 60 anni dopo l'unificazione. Quindi, in base al confine, prima, tra l'altro, l'Italia era divisa in tanti stati, staterelli, ducati, granducati e regni. Quindi quanto ha influito anche questo ritardo della nostra regione nell'unificazione?
Beh, ha influito perché, allora, naturalmente è chiaro che la storia è fatta sempre di grandi evoluzioni. A un certo punto, diciamo così, dopo l'età napoleonica, comincia a nascere l'idea nazionale come la intendiamo oggi, che prima non esisteva. Anche l'impero asburgico non era in origine, anzi non è mai stato un impero di tipo nazionale, era come si chiamava un Vielvölkerstaat, uno stato di molti popoli, in cui ogni popolo in teoria era, diciamo, semi-indipendente e condivideva lo stesso imperatore. E in realtà, ovviamente, nel momento in cui nasce il discorso nazionalistico, per citare una famosa poesia, il fatto che le nazioni sono una d'arme, di lingua ed altar, che naturalmente oggi fa un po' sorridere, perché una di lingua, forse, d'arme, insomma, possiamo dire, d'altar ormai è un po' più problematico. Ma insomma, c'era questa idea e naturalmente all'interno di questa cosa c'è un po' questo discorso del, allora, tutti quelli, diciamo una battuta, che parlano italiano devono essere ricompresi in questa nuova realtà nazionale dell'Italia. Noi abbiamo dimenticato una cosa, che per esempio una parte del dibattito riguarda anche gli italiani della Svizzera, cioè ci sono alcune...
Canton Ticino,
dovremmo prenderci anche il Canton Ticino, lì la cosa si scontra sul fatto che quelli del Canton Ticino dicono lasciate perdere, noi stiamo bene dove stiamo,
non ci toccate,
lasciate perdere qui, quindi questo piccolo movimento, diciamo così, risorgimentista, irredentista nel Canton Ticino è una robetta che si sbaglia subito, però tanto per dire quanto era. Allora, ovviamente è chiaro che questo discorso va avanti per tutto il Novecento, investe lo stesso impero asburgico. L'impero asburgico nell'ultima fase è squassato ai nazionalismi. Non c'è soltanto il nazionalismo del Trentino, c'è il nazionalismo degli slavi, dei cechi, degli slovacchi, degli slavi del sud. Non parliamo degli ungheresi, che avevano la loro indipendenza e che erano la parte assolutamente reazionaria dell'impero, che adesso noi ci stupiamo di Orban, ma chi sa la storia sa che gli ungheresi come progressisti avevano veramente poche carte da spendere. E quindi certamente, diciamo, da un lato il Trentino arriva tardi, ma dall'altro è l'ultimo epigono di questa tendenza nazionalistica. Inizialmente il discorso è un discorso di confine etnico, chiamiamolo così, no? Certo, cioè, le terre italiane devono essere unite all'Italia, ma le terre tedesche rimarranno nell'impero, in quello che sarà. Il fatto è che la guerra sconvolge questa cosa, perché l'impero va a carte 48 e nasce invece questo mito dei confini da difendere, questa idea che, insomma, i confini sono delle realtà naturali, per cui sono determinate da dove vanno i fiumi che vanno da una parte, i fiumi che vanno dall'altra, e quindi il Brennero viene inventato come questo confine. Soprattutto per il fatto che altri confini, quello mitico di Salorno, sembravano, per i mezzi dell'epoca, difficili da difendere dal punto di vista militare. Tenga conto che naturalmente, ecco, faccio un esempio che oggi è dimenticato, la ferrovia del Trentino è stato per lungo tempo a binario unico, perché non si voleva che in caso di guerra gli invasori potessero mandare rapidamente truppe verso il sud. E adesso è stato di recente ovviamente superato questo, perché in tempi di missili, aerei, paracaduti eccetera eccetera,
superato.
Questa roba fa ridere. Ecco, questo è un po' il contesto. Quindi naturalmente dentro questo contesto la situazione è completamente cambiata.
Ecco, abbiamo un minuto.
Sì.
In un minuto riusciamo a dire se c'è un'evoluzione dell'autonomia?
Io credo di sì, perché oggi il vecchio nazionalismo mi pare tramontato, e se si volesse i trentini e i sudtirolesi potrebbero vantare una cosa rara. Noi abbiamo composto un conflitto etnico che è stato anche molto sanguinoso, è stato risolto in forma pacifica. Questa cosa in tutto il mondo è citata come un esempio a cui rifarsi per come si risolve un conflitto. Ecco, questo orgoglio dovrebbe essere alla base della nostra autonomia. Io mi permetto di dire che noi dovremmo fare come i tedeschi, avere il Verfassungspatriotismus, cioè non il patriottismo di una storia lontana sulla quale si fanno fantasie, ma il patriottismo di una costituzione vicina, quella degli anni 60, in cui due popoli hanno trovato modo di convivere e di creare una realtà nuova, che è una realtà di progresso e di convivenza.
E come diceva il mio caro nonno, ich bin stolz in Südtiroler zu sein, cioè, sono fiero ed orgoglioso di essere sudtirolese. Bene, io ringrazio il professor Paolo Pombeni di essere stato con noi. Grazie.
Grazie a lei.
E grazie ad Alessandro Ravagni che ci segue alla console.
Avete ascoltato Titolo V, Le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.